Popolare e Popolare Network, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, questa trasmissione che debuttò il 12 marzo scorso e oggi giunge al termine del suo, diciamo, primo ciclo. Poi che cosa riserverà il futuro ancora non lo sappiamo, sono stati 6 mesi che abbiamo trascorso viaggiando, appunto, grazie a chi fa i fumetti, ma anche a chi li ama e ha imparato a amarli o si è ricordato che esistevano grazie a noi di Storytella. Abbiamo fatto questi viaggi e oggi culminano con una delle persone che lavorano tutti i giorni per i fumetti, nei fumetti, e li hanno scritti e adesso hanno anche mansioni molto più impegnative, forse meno divertenti, ma comunque di grande responsabilità. C'era una storia di Zagor che si intitolava Zagor contro Super Mike. Io userei questo Super Mike per introdurre il nostro Super Mike di oggi, che è Michele Masiero. Buongiorno Michele.
Buongiorno, aiuto, che responsabilità. Super Mike.
Io non posso fare Zagor, quindi dovrei fare tutti e due. Scegli un po' a seconda dei ruoli. Chi è Michele Masiero? Che cosa fa oltre a essere nostro ospite oggi?
Bella domanda. Allora, io attualmente sono il direttore editoriale, quindi teoricamente mi occupo un po' della supervisione generale di tutto quello che avviene nell'editrice, di improntare i nuovi sviluppi, quello che sarà anche il futuro della nostra casa editrice, che è cambiata molto nel giro degli ultimi anni, anche nel giro dell'ultimo, perché io sono direttore dalla fine dell'anno scorso.
Sarebbe bello ricordare anche, se tu vuoi entrare anche nella tua biografia, da quanto tempo Sergio Bonelli Editore è presente nella tua quotidianità?
Da sempre, e quindi non riesco a datarlo. Diciamo sicuramente...
Nacqui in un...
Infatti, cioè, io sono nato come lettore, diciamo da ragazzino, ma proprio da bambino. Credo il 77, quindi dovevo avere 10 anni. Adesso ho rivelato anche la mia età. Non lo so, sì, avevo trovato qualche albetto che era in casa di qualche amico che aveva fratelli più grandi, evidentemente, no? E questi, non lo so, fumetti che per la prima volta vedevo mi avevano colpito, ecco, molto di più che i miei coetanei, quindi io sono diventato poi un lettore avido, un collezionista, mentre loro un po', non dico li schifavano, ma gliene fregava poco.
Poi Michele, diciamolo, succede questa cosa un po' triste in Italia, che la gente arrivata a una certa età si dimentica che la lettura del fumetto è una cosa piacevolissima, economica, che ti può fare compagnia ovunque, che tu sia in vacanza, che tu sia su un mese o magari semplicemente a casa seduto. Allora la gente, sembra che nel nostro paese si ricordi solo che esiste il calcio per tutta la vita, mentre per alcuni, infatti molti mi scrivevano dicendo: ah, perché ci sono ancora i fumetti. Sì, amici miei e amiche in ascolto, i fumetti esistono ancora. E quello che diceva Michele Masiero è importante. Allora, leggere fumetti, ok, una passione, intrattenimento, eccetera, ma presuppone anni e anni di duro lavoro, anche come lettori, è vero, diciamo.
Veramente, assolutamente, una roba faticosissima, cioè pazzesco, eh.
No, e anche Mark Miller era uno degli autori adesso credo più pagati al mondo, anche perché ha contribuito a rinnovare il mondo Marvel. Diceva: ci vogliono anni e anni per capire le sottili differenze tra sceneggiatori, tra disegnatori. Non crediate di improvvisarvi, è un lavoro duro.
Figurati, non l'ho ancora capito adesso io. Cioè,
ma infatti era proprio quello che volevo chiederti. Quando tu ti trovi di fronte, quindi non solo agli aspetti imprenditoriali del mondo editoriale legato a Sergio Bonelli Editore, ma quando ti trovi di fronte a una storia, qual è l'aspetto di Michele Masiero che emerge di più? C'è ancora quel lettore del 1977 o c'è solo oramai l'uomo navigato che vede esclusivamente i meccanismi di una struttura?
Come no? No, la fortuna di fare questo mestiere, che è un mestiere veramente strano e particolare, è che nasce da una passione. Vale per me e vale, devo dire, per tutti quelli che lavorano all'interno della Sergio Bonelli Editore. Non abbiamo fatto scuole per diventare redattori di fumetti, per portare i fumetti, no? Con degli strani algoritmi che possano consentire poi al lettore di ritrovare quello che vuole. La passione ce la trasciniamo da sempre, quindi è una grammatica, quella del fumetto, che secondo me si impara da piccoli e non ti molla più. Se ci entri è proprio una trappola. Quindi è vero che tu dici quelli che si sono dimenticati di leggere i fumetti, ma secondo me invece ce l'hanno sempre lì all'interno. Magari ogni tanto ci buttano un occhio, ogni tanto se lo ricordano, no? Abbiamo chiamato forse nostalgia un po' questa puntata, nostalgia dell'antinostalgia, secondo me, perché c'è una componente nostalgica, credo, nel lettore di fumetti, come nel visore di certi film, nel lettore di certi libri, eccetera, che però secondo me rimane lì latente ed è pronta ad esplodere. Ecco, la sfida nostra è quella anche di fare ritornare, no, questa voglia, riscattare la scintilla, ecco.
Michele Masera, quando hai parlato di esplosione ho pensato a un terreno minato. Ci sono delle insidie nel fare fumetti, quindi mettiamoci al di dentro del vostro lavoro e facendo base proprio sulla tua esperienza quarantennale, diciamolo pure.
Aiuto.
Come lettore, ma anche come autore, sì, perché sì, poi sì, diremo anche a quali personaggi tu hai dato, potremmo dire, il tuo sangue, un po' le tue viscere, ma soprattutto la tua creatività.
Qual era la domanda?
La domanda era come va, perso. Michele, tutto bene? Allora, sì.
No, no, oggi bene. No, finalmente è scoppiato l'autunno a Milano, che è la stagione che io preferisco, credo. Quindi.
È una bellissima stagione, in questa città è la stagione ideale, anche se molti dicono ancora, beh, agosto è il mese più bello a Milano perché sono tutti via. Sì, ragazzi, io ero ad agosto a Milano, non è così divertente.
Abbiamo sfatato un mito, quindi.
No, erano le insidie del lavoro di creatore di fumetti.
Diciamo che adesso noi possiamo permetterci meno voli pindarici, credo. Cioè l'autore dei fumetti adesso deve essere molto informato, molto curioso, molto presente su ogni... E parlo soprattutto dello sceneggiatore, ma vale anche per i disegnatori, che devono guardarsi attorno. Perché? Perché il lettore è più sgamato adesso, cioè non lo freghi più come un tempo, no? Dove aveva un canale o due televisivi, poche cose da vedere, l'edicola stracolma di occasioni di lettura. Adesso invece siamo proprio a proposito di esplosioni, bombardati, no? da possibilità di farci raccontare delle storie, che secondo me è l'esigenza più grande comunque che ha l'uomo moderno, insomma.
Certo, questo è vero, anzi leggevo proprio di recente, con anni di ritardo lo ammetto, però sto leggendo On Writing di Stephen King, uh-huh, e lui diceva: io leggo tanto, mi piacciono le storie, e è essenziale, è proprio questo.
Sì, secondo me è proprio questo, cioè c'è una esigenza fondamentale di farsi raccontare storie, di stare ad ascoltare delle storie. Il fumetto, come il libro in questo caso, però in un modo più particolare perché ha anche l'immagine ma non ha il movimento, non ha il suono come invece al cinema, quindi siamo un po' un territorio di mezzo, no? È comunque un medium attivo, cioè si richiede al lettore una partecipazione attiva, non è come stare davanti a uno schermo televisivo, davanti a un computer dove ti arrivano delle sollecitazioni e tu le raccogli in qualche modo. Qui proprio bisogna fare uno sforzo, e quindi c'è un'educazione alla lettura, secondo me, che un po' è andata a mancare nel corso degli anni, e questo forse è anche il motivo per cui le giovani generazioni sono più difficili da intercettare. E poi appunto c'è un gusto da educare anche a questo tipo di lettura, sì. Ma secondo me sta anche tornando molto, magari per rivoli differenti che non quelle del fumetto, soltanto del fumetto popolare ad alta tiratura. E quindi secondo me una grande casa editrice come la nostra, che da sempre ha la missione di raccontare storie, deve avere un occhio ben puntato sul presente e sapere raccogliere un po' quali sono le sollecitazioni che arrivano da fuori.
Il che significa lavorare di giorno e anche quando si esce dall'ufficio continuare a lavorare.
Ma si lavora, sì, ma è giusto. Cioè, un creativo deve sempre avere la testa aperta. Cioè, ma non è un lavoro, è la cosa più divertente del mondo.
Allora, Michele Masiero, oltre a essere direttore editoriale, autore di fumetti, lettore oramai con un'esperienza invidiabile, ha anche contribuito alle selezioni musicali di oggi, scegliendo dei brani bellissimi, ve lo anticipo, e non per cortigianeria, ma perché effettivamente è così, che in loro hanno questo germe, cioè quello di dare l'idea che stiano raccontando una storia. Il primo tra quelli che hai scelto, che è Night Swimming dei REM, o R.E.M., se vogliamo fare i brillanti, che fa parte di un periodo, secondo me il periodo di massima coesione interna al gruppo, che era quello di Automatic for the People, ma che era iniziato anche prima con Green, quindi da una parte le alte tirature di cui parlavi tu perché era il grande successo, ma dall'altra la capacità di rimanere comunque veri, reali. Perché hai scelto Night Swimming proprio?
È proprio legato a questo discorso che ti dicevo della nostalgia, secondo me è proprio la metafora di un discorso nostalgico. Se vuoi dopo il brano ne parliamo.
Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Adesso mettetevi ai fazzoletti dopo aver asciugato la lacrimuccia che inumidiva il ciglio e chiediamo a Michele Masiero, o Super Mike se preferite,
Super Mike,
presente oggi come ospite in quest'ultima puntata del primo ciclo di Storytella, perché Night Swimming? Perché gli R.E.M. fuori onda mi ha raccontato della sua passione per questa band, però non gli voglio levare la parola, sto parlando troppo, parla tu.
Sì, vabbè, a parte che loro appunto mi sono nel mio cuore e lo saranno per sempre, no? No, questa canzone in particolare che parla della difficoltà del crescere, un po' una metafora, no? Usa la metafora di un'estate, un racconto di un'estate, no? Alla Stephen King, proprio lo Stand By Me della situazione, con settembre lì alle porte, una fotografia sbiadita nel tergicristallo di un'automobile, no? E si porta via il passato, è un po' il discorso proprio della nostalgia, della difficoltà del crescere, di quello che ti lasci dietro, gli amici che magari sono per la pelle, li vedrai più. Secondo me, ecco, all'interno di tutto questo si situano certi ricordi, certe suggestioni che io leggo anche molto alla lettura dei fumetti. Io credo che voglio sfatare questo mito, perché non sono un nostalgico nel senso si stava meglio quando si stava peggio, che bello una volta, avevamo mille fumetti, potevamo fregarcene del giudizio, nel senso che sai, adesso vai su internet e chiunque commenta due secondi dopo che hai... E soprattutto è lì coi fucili puntati, quasi ha perso il gusto della lettura perché ha invece più bisogno di esprimere la sua opinione su qualsiasi cosa immediatamente, poi si brucia un secondo dopo, no? Noi avevamo appunto quei momenti in cui dovevi andarti a cercare un film, lo vedevi una volta al cinema, poi quando tornava, chissà, quando sono esplose le videocassette, poi potevi recuperare un film visto anni prima, no? Diciamo che c'è un atteggiamento diverso, no? del fatto di poter ritrovare i tuoi ricordi, ecco, in un certo modo. Però, come ti dico, non sono nostalgico nel senso che bella una volta. Mi piace molto, ho la nostalgia del futuro, ecco, un po' questa cosa qua. Però secondo me il lettore di fumetti c'è una componente grossa nostalgica. Il successo di certe testate, certi personaggi ce lo dice, per esempio anche i collaterali che escono insieme ai quotidiani, no? Che recuperano tutto un immaginario degli anni 70, 80, ce lo dice, che c'è una grossa fetta di pubblico per cui il fumetto è rimasto quello là, quello della sua infanzia, perché è ovvio, no? È la stagione in cui esplode tutto, no? E quindi ti resta un dolce amaro ricordo che tu vuoi ritrovare, vuoi cercare di ritrovare quelle emozioni che magari quello che leggi e vedi adesso nel turbinio della vita moderna, come diceva la pubblicità del Cinar, ti manca, no?
Facciamo un salto nel presente, soprattutto nel presente di Sergio Bonelli Editore. Io so, perché me l'hai detto fuori onda ed è giusto anche dirlo già adesso, anche se siamo ancora a metà settembre, che tra un po' ci sarà uno degli appuntamenti legati al fumetto più importanti del mondo, che anche qui lascio a te la parola, perché mi sembra la cosa più opportuna dire... Su cosa state veramente faticando tanto adesso?
Sì, tu vuoi farmi parlare di Lucca Comics and Games, che è la kermesse che si tiene nella città toscana a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, che è diventato un po' uno dei più importanti avvenimenti di questo tipo al mondo, assolutamente. Cioè, abbiamo questo primato incredibile, una città che viene invasa da appassionati di fumetti, di games, pazzi, cosplayer che si vestono di ogni cosa e danno colore, è un carnevale fantastico, no? Sì. Si sembra che tutto il mondo lega fumetti quando sei lì, insomma. Poi magari l'edicola ti dice un'altra cosa, però vabbè, è bello,
anche,
no?
Però adesso abbiamo le edicole, le librerie, infatti la diversificazione nella produzione è anche molto importante, e Lucca può essere non solo un momento di incontro, come sempre è stato, per il pubblico e i fan di Sergio Bonelli Editore, ma anche un momento per far sapere che cosa succede dove e anche per poterlo magari acquistare lì.
Assolutamente, noi abbiamo diversificato nel giro di questi anni, portando edizioni librarie, quindi riportando al marchio Sergio Bonelli Editore volumi da libreria che prima uscivano per altri editori, e il successo che abbiamo avuto già nel giro del primo anno ci fa capire che il marchio Sergio Bonelli Editore è un valore aggiunto sicuramente, dove i nostri lettori si possono ritrovare, no? È la nostra grande famiglia che ritroviamo anche in altri ambiti. Poi la fumetteria, che è un ambito molto importante. Quindi sì, bisogna un po' anche diversificare nelle forme e nella distribuzione, oltre che nei contenuti.
Bisognerebbe organizzare, secondo me, delle gite. Io credo che ci siano lettori di libri che non sono mai stati in una fumetteria, e bisognerebbe organizzare proprio delle piccole comitive col primo che ha la bandierina, in modo che non si perdano in mezzo ad albi, tancobonne e tutto quanto, sì, per far loro vedere qual è l'effetto diverso, perché la fumetteria libreria. Sì, in effetti è una libreria di fumetti, però l'impatto che hai, diciamo, è completamente diverso.
Assolutamente. Bisogna forse anche prepararli un po' prima, no?
Beh, sì, perché
scappassero terrorizzati, perché sai, lì poi ci sono quelli
potrebbe
duri
esserci
e puri,
qualche
no?
trauma, dici, potrebbero spaventarsi.
Sì.
No, la fumetteria è un posto assolutamente affascinante, dove puoi davvero trovare di tutto, ma soprattutto un tipo di lettore che ha un approccio diverso, un approccio proprio che presuppone il fatto che conosca i fumetti, perché è anche vero che chi è abituato a leggere il libro, dove ci sono le parole sul bianco, libro che sia cartaceo oppure anche ebook o quello che ci pare, quando si trova davanti al fumetto si trova davanti a una difficoltà in più, ci sono anche i disegni e quindi deve cimentarsi con un media nuovo a tutti gli effetti, che nuovo non è più perché oramai i suoi annetti ce li ha anche lui.
No. Abbiamo passato i 100,
sì,
no? Come il cinema.
Esatto,
vai.
Esatto. Poi una volta ne parlai con Alfredo Castelli, che è stato ospite diverse volte a Storytella.
Non ho dubbi, perché è il nostro storico ufficiale, no?
Beh, diciamo che quelli più frequenti sono stati Alfredo, Mauro Boselli e Franco Busatta, in qualità anche di, come dire, entertainer che accompagnava altri autori. La mascotte di Storytella, faremo anche le magliette. A proposito, io ho visto in diverse occasioni che esistono anche le magliette adesso con i personaggi, i loghi dei personaggi Sergio Bonelli editore.
Hanno cominciato ad esistere, vedi, quindi non siamo più così duri e puri anche noi e ci lanciamo in questa cosa, perché poi insomma i lettori ce lo chiedono, quindi sì, proprio a Cartoomix avevamo cominciato a portare le magliette di Zagore e Mister No, e a Lucca ci sarà molto 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 di più.
Senti, dal punto di vista proprio editoriale invece, di produzioni che a Lucca vengono mostrate per la prima volta, tu puoi già anticipare qualcosa o c'è ancora il segreto istruttorio?
No, un po' qualcosa già si sa e c'è un volume fondamentale, importantissimo, che magari poi ci lega anche a un avvenimento che succede la settimana prossima qui a Milano, proprio legato a un importantissimo anniversario, che sono i 30 anni di Dylan Dog, e in contemporanea con questo abbiamo avuto l'enorme fortuna e regalo da parte di Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, è tornato dopo 10 anni a scrivere una storia. Questa storia uscirà in edicola alla fine di ottobre e in contemporanea a Lucca ci sarà il volume da libreria di questa medesima storia, perché è un avvenimento talmente importante che doveva essere presente ovunque in ogni forma e avere anche una sua importanza.
Tra l'altro ci sarà anche in questo caso un scusa la parola, gioco sulle copertine, perché la versione da edicola e la versione da libreria, vedevo nel sito Sergio Bonelli Editore, che sono diverse nella loro essenza, perché quando ci sono gli autori c'è scritto la soggetta sceneggiatura Tiziano Sclavi, disegni Gian Piero Capertano, copertina nessuno.
È un po' così. Sì, cioè abbiamo giocato un po' ad asciugare, no? Questa cosa era proprio l'assenza.
Come Andy Warhol e Basquiat che levavano i dipinti dipingendoci sopra.
E l'importanza del fumetto in bianco e nero bonelliano è un gioco che su queste copertine si ritroverà.
Credo che sia uno dei primi casi al mondo e nella storia del fumetto di copertina concettuale. Perché sono buoni tutti a fare delle belle copertine, chiami un bravissimo illustratore, chiami Gigi Cavenago, ti fai copertine spettacolari. Ma prova a fare una copertina concettuale.
Prova.
Beh, siete stati, immagino, vedi? Ore e ore di
assolutamente due. Una cosa veramente siamo usciti pazzi.
Una copertina in bianco e nero di più non diciamo.
Non sapevamo cosa fare, non facciamo niente, no? Questo era.
Tra i brani che hai proposto per la selezione, Michele Masiero, abbiamo anche Damon Albarn, che per molti è un autore poliedrico che è passato da gruppi, diciamo, un po' più di classifiche di successo ad altri invece un po' più ricercati. È stato anche autore di colonne sonore. Addirittura io vidi a Londra una mostra dove avevano chiesto a diversi dei Blur di suonare delle opere. Quindi tu ti mettevi davanti a un'opera d'arte con le cuffie e c'era la musica di uno di loro separati, accuratamente separati, che aveva concepito la composizione per quell'occasione lì. Ti davano anche la sedia.
Sì.
Tu ti sedevi, perché sennò senti maldito. Schiena, noi che cominciamo ad avere i nostri annetti, e l'avevo trovato molto affascinante, cioè c'è qualcosa, c'è anche un ragionamento, non solo l'impulso creativo eccetera eccetera. Perché Damon Albarn nella nostra selezione? Il robot di Damon Albarn?
Sì, è un altro delle mie passioni, lui veramente, i Blur in primis e lui in particolare, che considero un genietto proprio della musica, perché lui è riuscito a fare operazioni sempre molto sofisticate, molto intelligenti, appunto come dici tu, da classifica oppure con dietro gli altri gruppi a cui si è nascosta e di cui era comunque l'anima principale. Questo è il primo disco che porta il suo nome soltanto, quindi da solista, ed è molto, lui si è molto scarnificato in questo, si è molto offerto e messo a nudo, ed è un po' appunto sempre legato al tema della nostalgia e del ricordo, un po' la traccia della sua vita.
Una traccia di vita di Damon Albarn, grazie a Michele Masero, oggi ospite di Storytella. Intanto lo ascoltiamo. Immaginiamo di essere davvero dei robot, ma con la consapevolezza di esserlo. In un sabato di fine estate, la temperatura ormai è diventata più clemente, non soffriamo più di afa come nei giorni passati, ma con un po' di nostalgia diciamo arrivederci ai ricordi di quest'estate 2016, anche grazie alle selezioni musicali di Storytella di oggi, proposte in prima persona da Michele Masiero. Argomento della puntata la nostalgia, ma nostalgia intesa non sul versante del rimpianto, quanto come, secondo me, strumento per capire e ricordare i ricordi.
Che bello, guarda, ho la pelle d'oca, sai, veramente. Sì,
sono,
sì, piace,
sono cose
molto,
che non saprei ripetere.
Meno male che restano, no? Poi,
sì,
ormai l'hai detto.
Esatto,
lì,
poi prendo nota e sarà, diciamo, l'introduzione alla autobiografia di Michele Masiero, che appunto vari volumi, dopo Proust, come quantità.
Come
esatto. Ma che cosa resta, secondo te, del piacere delle letture che ci hanno accompagnato nel corso del tempo? Di fumetti, ma non solo, delle letture in genere, perché la lettura è lo strumento di emancipazione fondamentale, a mio avviso, ma cosa resta davvero?
Ma sono cose che si stratificano, restano lì per sempre, sono la base su cui puoi costruire, no, quello che sei e quello che sarai in futuro. Ecco, secondo me l'importante è non perdere mai la curiosità su tutto, cioè, ma non soltanto sul fumetto, ecco, perché insomma, cosa che rimprovo magari a molti autori è di rimanere nell'ambito ristretto del fumetto, invece bisogna essere curiosi per il cinema, per le serie televisive, senz'altro, però i libri, le mostre d'arte, la musica, e lo sceneggiatore deve proprio nutrirsi di tutto, di ogni cosa, e trovare ispirazione in questo, che non vuol dire poi essere solo, no, un omaggio il suo lavoro a quello che è stato,
certo,
ma rielaborare. In fondo è una riscrittura quella che si fa sempre e comunque, perché come forse l'ha detto qualcuno, non lo so, forse l'ho detto io, non mi ricordo. Dopo la Bibbia, cosa puoi raccontare di nuovo, no? E quello
non
che
è male,
c'è stato.
È
una continua riscrittura quello che gli autori fanno. È il modo in cui poi racconti le storie che fa di te un autore interessante e importante. Insomma.
Sì, anche le porte che apri, quelle che chiudi. Beh, devo dire che tra gli autori Sergio Bonelli Editore, a parte ovviamente Gianluigi Bonelli e Sergio Bonelli, che entrambi avevano un'attenzione per la cultura molto aperta, ma legate proprio generazionalmente a un certo modo di rapportarsi a ciò che amavano di più. Però se pensiamo ai più giovani, tra virgolette, cioè Castelli, Sclavi, Boselli, sono tutti autori, Michele Masiero, che hanno...
No, non mi mettere insieme a questi, che io sono molto più giovane di loro, quindi,
Però hanno un'attitudine trasversale.
Sì,
poi
sì,
ognuno
sì,
con delle modalità diverse. Alfredo ha confessato sono logorroico, volevo dirgli un po' si era capito, ma non tantissimo, non tantissimo.
Certo.
E Sclavi, per esempio, è ottimo come vittima di questo discorso che stavi dicendo, cioè uno che mette se stesso, ma se stesso è il punto terminale, la parte finale di un imbuto in cui convergono mille cose, non solo culturali ma anche personali e emozionali. Fare tutto, sì, questo non è affatto semplice, o viene o non viene.
Esatto, no, è proprio un talento che ti deve venire se lo studi a tavolino, sai, non credo che tu ci possa arrivare. Il talento non si insegna, no? Come non si insegna a un bravo disegnatore a disegnare. Gli puoi insegnare la tecnica di fare il fumetto, certo, però il talento deve nascere da te. Io credo che rispetto ai narratori più classici, anche a fumetti, quelli da come dicevi tu, dagli anni 70 in avanti, si sono posti anche un problema di stilistico, cioè di trovare un loro linguaggio che non fosse soltanto il raccontare, ma il come raccontarlo. E in questo Tiziano Sclavi credo che abbia fatto proprio il passo fondamentale, quello proprio di unire, di far avvicinare il fumetto che si diceva d'autore a quello popolare, no? Distinzione stupida che secondo me non ha mai avuto nessun senso. Però lui è riuscito veramente a dimostrare che non aveva nessun senso, perché ha trovato una sua lingua, un suo linguaggio, un suo modo di proporre, scardinando proprio anche la grammatica consueta del fumetto. E Dylan Dog, e la fortuna di Dylan Dog era proprio che potevi aspettarti l'inaspettabile, era una rivoluzione continua. Questo che anche gli autori adesso, no, con le nuove fasi di Dylan Dog stanno un po' cercando di riportare, cioè Dylan Dog nasce proprio per scardinare quello che c'era, no? In modo dolce. Però se poi diventa cliché di se stesso, se diventa serialità soltanto, allora si perde proprio la sua elemento fondante, no? Sì. Quindi bisogna cercare di capire, ed è difficilissimo, come nel presente del 2016 poter riportare questa cosa, cioè di sorprendere continuamente. E è un lavoro duro, ma appunto qualcuno lo deve fare, e ci stiamo provando in ogni modo.
Beh, Michele Masiero, la parola chiave che hai detto, serialità, è una parola importante. Cioè, tutti i mesi produrre qualcosa significa che non aspetti l'ispirazione o non vai a caccia dell'ispirazione, come diceva Frank London, per prenderti il tempo di Jack London, scusa, sì, il tempo di cui hai bisogno, e che ogni mese devi produrre questa cosa. È una fatica immane anche per quello.
Certo, ma secondo me il fumetto ha proprio nel suo DNA questa cosa. Io credo che i lettori di fumetti questo cerchino, no? Non tanto il one shot, ma proprio il personaggio che ritorna, no? La fortuna dei fumetti è proprio questa, di aver creato personaggi, serialità lunghissime. La serialità televisiva, che va per la maggiore adesso e dove secondo me abbiamo i più grandi sceneggiatori mondiali al lavoro, è proprio questo, cioè è una derivazione di questo, perché quegli sceneggiatori probabilmente sono, anzi sicuramente sono lettori anche di fumetti, comunque, che hanno imparato davvero l'importanza e il valore della serialità.
Che è un valore grandissimo. Poi ci sono elementi di continuità e di discontinuità nella serialità, cioè ci sono degli autori che sorprendono a volte o a volte lasciano magari un po' sorpresi in un altro senso, cioè allibiti, dice ma che cosa sta succedendo, dove sta andando. E uno dei musicisti scelti oggi da Michele Masiero questo giochetto l'ha fatto negli anni 80. Negli anni 80 si mise a fare della musica strana, per motivi suoi che ha spiegato in varie biografie, della musica strana che i suoi fan non riconoscevano più, ma neanche i discografici. Infatti a un certo punto ruppero il contratto urlando in, cioè, malo modo, ma con il nuovo contratto che era con l'etichetta precedente tornò a fare le cose di prima. Quindi Neil Young è un personaggio particolare, non deve essere facilissimo lavorare con lui, ma poi sa emozionarci. Tu hai scelto un album, On the Beach, io ho scelto il brano From the Turnstiles perché è uno di quelli che rappresenta meglio questa fase, secondo me, questa fase di passaggio di Neil Young in cui Harvest era ancora dentro di lui ma stava per succedere qualcos'altro. Quindi è come se Harvest si decomponesse per ricostruirsi verso qualcos'altro. Cosa rappresenta Neil Young invece per te, ascoltatore?
Per me ascoltatore, beh, io ovviamente l'ho scoperto molto tardi, no? Perché chiaramente lui aveva già fatto le sue perle alla fine degli anni 60 e negli anni 70, quindi lo ascoltavo e quando ero ragazzino ed è rimasto lì. L'ho riscoperto anni dopo e ho capito la profondità di quello che aveva. Poi appunto, come dicevi tu, questo periodo di passaggio in questi dischi fondamentali dove c'è una distruzione e una ricostruzione anche proprio come persona.
Sì. Sì, poi ci sono stati gli aspetti biografici tristi. La sua vita purtroppo è stata segnata dalla morte di persone che lavoravano con lui. Esatto. Tonight's the Night,
e Tonight's the Night e questo disco On the Beach sono proprio la testimonianza tragica di questo periodo che lui stava vivendo.
Ma noi vogliamo ricordare non solo questo, ma proprio il cuore di Neil Young, perché fondamentalmente è un passionale che fa un gran casino. Avevo letto di recente che, visto che Buffalo Springfield, il gruppo in cui c'erano lui e Stephen Stills negli anni 60, erano stati apprezzati in una reunion, Stephen Stills gli ha detto rifacciamolo, va bene, hanno fatto 6 concerti, sono andati molto bene, e allora Stills, che è un uomo pragmatico, ha messo a tavolino, ha detto allora metto su un ufficio e prepariamo il prossimo tour.
Ah, sì.
Non c'è problema, dice Neil Young, mi piace.
Certo.
A 2 giorni dalla partenza. Quindi Stills ha chiesto i soldi in banca, ha assunto delle persone, ha affittato gli uffici. 2 giorni prima Neil Young lo chiama e dice: sai che c'è, secondo me secondo me non ha senso, non ha più senso, ormai è roba del passato. No, dice lui, ma abbiamo fatto un piano, ci sono le date. No, io mi chiamo fuori. Non puoi, mi chiamo fuori, mi chiamo. E in un'intervista ha detto, con il Liang è così. Ah, fino alla fine non saprai mai, ma anche dopo la fine non saprai mai che cosa ti aspetta. Infatti sono intervenuti ad aiutarlo Crosby e Nash, che gli hanno detto, va bene, vieni in tour con noi e ripaghi i debiti. E quindi quando gli dicono, farai ancora delle cose con il Liang, Stephen Stills semplicemente non risponde.
Vediamo. Ma
il buon vecchio Neil Young, anzi il buon giovane Neil Young,
esatto.
Michele Masero l'ha visto dal vivo quest'estate. Purtroppo quella sera c'erano tre concerti. Allora, gli Snarky Puppy che ho intervistato, poi c'era il figlio di Frank Zappa, Dweezil Zappa, che suonava all'auditorium. Bravissimi sul palco, il mixerista ha fatto un disastro, si sentiva solo la batteria, quindi è un ricordo che per me è un dolore, mentre invece il tuo ricordo di Neil Young dal vivo non è dolore, anzi.
No, no, è proprio esaltante, assolutamente. Tre ore di concerto per questo settantenne, appunto, come dicevo, Young di nome di fatto, perché sembra non invecchiare mai, con versioni dilatatissime, una parte acustica e una parte elettrica pazzesche. Veramente entusiasta, da brividi.
Un giovanotto.
Sì, un giovanotto, sì.
Un giovanotto con certi lunghi, poi l'ottica di dilatare i brani, che è molto legata alle modalità che negli anni 60 gruppi come i Grateful Dead portarono, ma loro perché facevano uso di, diciamo, corroboranti, che era l'LSD, sì. E questo permetteva loro di fare dei concerti che diventavano di 7 ore, ma essere poi tranquilli e lì. Sì, sì, Neil Young non è mai stato un fan di queste cose. Non so se lo sapevi, Michele Masiero, ma quando si formavano i Buffalo Springfield, lui era dal Canada andato a Los Angeles e Stephen Stills anche, che era lì con altri amichetti, e un giorno vede passare un carro funebre e dice, secondo me è una macchina per Neil Young, perché lui già lo conosceva, e poi vede che lo stava guidando effettivamente Neil Young, fa inversione a U, lo raggiunge, dice, facciamo un gruppo, sì, e hanno litigato dal primo giorno.
Litigavano
sempre. Tornando invece al presente di Sergio Bonelli editore, questo ingresso nel mondo delle librerie, che è stato un ingresso particolarmente azzardato in un momento come questo, in cui tutti temono e tendono invece a diminuire, voi avete rilanciato le forze. Mi dicevi prima, c'è chi vuole il prodotto libro perché gli permette di avere qualcosa di completo, magari, o anche di catalogabile in casa in formato di libro. Secondo te questo porterà semplicemente a una riscoperta, o potrà generare anche un interesse in chi ai fumetti non prestava attenzione proprio perché erano altrove, erano in edicola?
Un po' tutto questo, credo. L'esigenza nasce fondamentalmente dal fatto che noi abbiamo questi fumetti che escono una volta al mese in edicola, dopo la loro vita di un mese spariscono, e sì, certo, puoi richiedere l'arretrato, puoi trovarlo qua e là, però la loro vita è molto molto breve e limitata, e ci sono storie che rimangono nel cuore dei lettori che avevano bisogno proprio di essere, secondo noi, se disponibili, e anche in formati che ne esaltassero le qualità. Negli anni, come dicevo, diversi editori avevano avuto in licenza i nostri libri, ma fondamentalmente si fissavano sempre sui personaggi di maggiore successo per non rischiare mai. Noi volevamo invece portare la qualunque del nostro catalogo, che è sterminato ormai,
certo.
No? Di 70 anni di catalogo, quindi sì, Tex, sì, Dylan Dog,
ma anche Caravan, certo,
ma anche le serie minori, anche le miniserie, perché no, anche esperimenti, anche qualcosa che uscisse in contemporanea a librerie ed edicola. Noi vogliamo che il lettore ci trovi adesso. Come stavamo dicendo per i discorsi distributivi, il mondo cambia, ovviamente. Le giovani generazioni magari un'edicola non la frequentano, o sanno poco cos'è, no? E quindi non ci basta più arrivare con una grossa tiratura in edicola e il nostro problema è risolto. No, dobbiamo diventare creativi anche distributivamente, andare noi a cercare i lettori, perché ci sono, perché hanno voglia di leggere, come si diceva, hanno voglia di storie. E quindi mettergli sotto il naso anche le nostre produzioni e dire, provala, vedi se ti piace.
Provare, insomma, è è sempre una bella cosa, tutta la vita è un tentativo. Hai detto una cosa bella, hai evocato penso non solo in me ma in molti tra le persone che stanno ascoltando quel bel ricordo di quando si passava, almeno io passavo un sacco di tempo davanti all'edicola, anche perché una cosa potevo comprare, però le guardavo tutte, qualsiasi cosa, dai fumetti, quelli che stavano di solito in alto, quelli vietati.
Quelli non dovevi proprio neanche guardarli.
Non dovevo guardare, ma la copertina di solito era relativamente casta, un po' pruriginosa, ma casta in qualche modo. Però
sufficiente
poi
per avere poi dei pensieri notturni.
Che poi andavano avanti, eccetera. Però poi c'era anche tutto il resto. E stare davanti all'edicola, ricordo nell'edicola del paese in cui vivevo, c'era la parte laterale, che era la porta, quella che l'edicola anteapriva per uscire, con i fumetti. E io guardavo tutte le copertine. Per me era un sogno a occhi aperti.
Una porta magica. Verso altri mondi, veramente.
Esattamente
anche
questo.
Questa la mettiamo nella biografia.
Questo è esattamente bravo, mi piace molto. Era una porta magica attraverso altri mondi e non era un viaggio verso l'ignoto, era sempre uno Stairway to Heaven. Era sicuramente, in ogni caso, c'era piacere, sempre solo tanto piacere. Allora, torniamo un pochino alla musica. Volevo proporti un brano, non so se riusciremo a metterli tutti quelli che hai scelto, però ne abbiamo già messi 3 su 4.
Non
è andata
male,
bene. Ce n'è uno che ha un titolo che in qualche modo mi fa pensare all'effetto nostalgia, ma è risolta in maniera molto, molto intelligente. Allora, non ti dico nulla, te lo faccio ascoltare. Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Sono molto felice perché ho scelto spontaneamente un brano che piace molto anche a Michele Masiero ed è in qualche modo rientra sull'effetto nostalgia, intesa come strumento per usare i ricordi come elemento di continuità anche tra passato, presente e futuro. In fondo, se uno la risolve dicendo che la vita è tutto un presente continuo, un continuum present, siamo a posto.
Assolutamente.
Possiamo essere nostalgici del futuro, come dicevi tu, e sentirci lo stesso lievi, senza appesanti. Pensare alla nostalgia come qualcosa di pesante, invece non è così.
È uno strumento. Quando ero giovane, dice Battiato, no? Fra l'altro, sì, mi hai sorpreso perché non sapendolo hai beccato un'altra delle mie passioni di cui potrei cantarti l'intera discografia.
Ah, bene. Partendo proprio da Fetus e Pollution, facciamo.
Sì, lì cantarlo è un po' più complicato, devi fare degli strani rumorismi, però insomma. Sì,
è una carriera notevole. Sì. Un altro di quei musicisti che ha saputo coniugare. Musica, lo so, io non sono per queste definizioni, non divido niente, la musica è una, anzi la musica è un universo di linguaggi e tutti meritano di essere scoperti e studiati, però ha coniugato musica di complessa concezione con la capacità di farla leggere, arrivare, ascoltare, ecco, leggere in quel senso lì, al grande pubblico.
Sì, assolutamente, lui secondo me ha visione e furbizia insieme, che è la vera essenza del pop, credo, quello che ci piace, no?
Mi diceva una volta Elio, cantante del gruppo Stefano Belisari, mi diceva: la cosa bella di Battiato è che prende tutti costantemente in giro, ma non se ne accorge nessuno. E non è male.
Ci
come
caschiamo ogni volta, ma con grande piacere.
Qual è il tuo album preferito di Battiato?
Aia, ecco il preferito. Questa è proprio una parola che non dovevi
se
dire.
Se tu oggi dovessi suggerire a uno che non ha mai sentito Battiato di ascoltare un disco, quale sceglieresti? L'ho risolto.
Ah, dici così. Questa invece è più difficile, perché poi ne dico uno, no, dovrei dirne un altro. Vabbè, però è la voce del padrone, dai, devi partire. Da lì. Ma poi c'è tutta la summa e poi è talmente bello da ascoltare e lo senti in 32 minuti, credo, una cosa così.
Sì, all'epoca sai, c'era il
disco 7 brani che lui che mi faceva.
Strade dell'Est è uno dei brani di quel disco che secondo me bisognerebbe far ascoltare.
No, non è in quel disco, non è in quel
Strade
disco,
dell'Est, no,
è precedente.
Davvero?
Sì.
Ah no, scusami, hai ragione, l'era del cinghiale bianco. Tu hai detto la voce del padrone, io ho visto la copertina dell'era del cinghiale bianco nella mia mente.
E allora siamo veramente pop, perché già stiamo facendo una commistione di generi e il passato ci frega.
Eh beh, il passato però, sai, è sempre la solita pedana su cui ci appoggiamo e facciamo i nostri saltelli. Allora, l'estate è finita, Michele Masiero ha fatto le sue belle vacanze, poi è tornato e già lavora da settimane ormai.
Da settimane, ho fatto 3 settimane di vacanza, lavoro da 3 settimane, annullato tutto. Meno male che sono state molto
le prossime 3 settimane, chissà.
Le prossime tre settimane sono intensissime, soprattutto la prossima settimana abbiamo un appuntamento a Milano importantissimo. Il 26 settembre si celebrano i 30 anni di Dylan Dog, 1986-2016, e noi lo festeggiamo a Milano cercando di coinvolgere i lettori, che invitiamo numerosissimi, che ci sarà una cosa molto divertente nel pomeriggio sulle strade del centro.
Senti come sta creando
la Piazza del Liberty, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo. Ci sarà un'invasione zombie e chiunque può venire a farsi zombizzare e zombizzare insieme a noi. Non so se esistono questi verbi.
Sì, beh, i neologismi sono sempre nell'ottica del bravo sceneggiatore, anche quando fa il direttore editoriale.
Certo, quindi, assolutamente. Calo nel ruolo e sarò serissimo. Quindi c'è questa zombie walk, non so se si può dire questa cosa seriamente, però lo dico. E poi un appuntamento al Cinema Odeon con due proiezioni, un incontro con gli autori, ci sarà la proiezione della Notte dei Morti Viventi, classicissimo di Romero e qui Dylan Dog deve tantissimo, e un documentario realizzato apposta per i 30 anni, e noi invitiamo tutti a venire lì, diciamo, come era si chiama la giornata, abbiamo battezzato ovviamente Dylan Dog Horror Day, memory dei fasti del Dylan Dog Horror Fest, che all'inizio degli anni 90 aveva trascinato folle intere nei cinema milanesi e poi al Pala Trussardi.
È vero.
La nostra tribù che veniva con una copia di Dylan Dog in mano, questa era la richiesta, quindi venite, portate Dylan Dog, l'ultimo, il penultimo, quello che volete. Comunque venite, entrerete insieme a noi, se fate parte della tribù e vi riconoscete, venite, che sarà divertente essere insieme.
Grazie Michele Masiero, perché è stato divertente averti qui, anche interessante, istruttivo e soprattutto trasversale, perché siamo passati attraverso generi della comunicazione e dell'espressione umana, senza soluzione di continuità, con grande disinvoltura, anzi avremmo potuto andare avanti ancora per ore.
Io andrei, se vuoi, non ho niente da fare. Quindi
no, è che mi hanno detto oggi, guarda, mi raccomando, stai dentro i 55 minuti, e quindi siamo arrivati ai saluti, però chissà che non ci siano altre occasioni in futuro, anche in altri momenti della giornata, visto che vado in onda anche di notte, a volte quelli della notte, non solo per il titolo della trasmissione, ma sono quegli aspetti di noi che vengono fuori solo in certe ore, perché durante il giorno abbiamo altri pensieri, di notte li smolliamo, cioè, taluni si addormentano. Tu pensa
a veramente?
Lo so, che lo
gente
so,
strana,
è
che conosci,
disdicevole, lo so, sì, ma sì, altri sì. Restano svegli e noi resteremo svegli. Grazie ancora Michele Masiero.
Grazie a te, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie a tutti voi che avete seguito Storytella dallo scorso 12 marzo, quando debuttammo a Cartoomix, fino a oggi, 17 di settembre. Gli appuntamenti Michele ve li ha detti, quindi tra pochissimo il trentennale di Dylan Dog per le strade di Milano, zombie di tutto il mondo unitevi, che siate zombie dentro, fuori, non è importante, l'importante è che partecipiate a questa zombie walk, ovviamente anche nel sito Sergio Bonelli Editore troverete informazioni anche online. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima.